mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso. Come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Gloria a te, Signore.
Alla luce di quanto abbiamo ascoltato e di ciò che ci prepariamo a celebrare in questo tempo di avvento, potremmo domandarci che senso ha ogni anno rimetterci dentro la memoria di un'attesa dell'incarnazione del Verbo, della venuta in mezzo a noi del Verbo di Dio, visto che noi nel colmo dell'anno liturgico celebriamo nella Pasqua la sua resurrezione, visto che noi alla Pentecoste riceviamo il suo stesso Spirito, per essere come Lui, ragionare come Lui e parlare come Lui. Perché allora riproporci un cammino di ingresso in questa realtà dell'attesa che la Chiesa ci mette nelle condizioni di vivere ogni anno? Ma io credo che questo si possa leggere in questo modo. Noi non sappiamo che cosa vuol dire attendere e non sappiamo purtroppo neanche qual è l'oggetto della nostra attesa. Potremmo guardarci in faccia e domandarci l'un l'altro: che cos'è che aspetti veramente? E sono certo che non avremo una risposta autentica, abbozzeremo delle cose, diremo per esempio: beh, aspetto che le cose si mettano meglio, aspetto che la pace entri in casa mia, aspetto che le mie speranze giungano a buon fine, che i miei progetti si compiano, aspetto che si produca qualcosa di interessante, di che valga la pena vivere. Ma chi di voi oggettivamente, autenticamente, sta aspettando che torni il Cristo? E chi, pensando di dover aspettare questa seconda venuta del Cristo, chi è che riesce a vederla come un incontro gioioso, autentico, e non come un incontro finale, come un po' ci sembrano suggerire anche queste parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo di Luca questa sera? Chi pensa a questa venuta del Verbo come a un premio per noi? Dice Isaia: ecco, il pastore è come porta con sé il gregge, conduce le pecore piano piano, porta con sé il premio. Chi è che vive questa attesa in questo modo? Chi è invece piuttosto, e qua siamo molti, no, che pensa alla venuta del Cristo come all'ultimo giorno per me, come all'ultima occasione per me, come all'ultimo momento in cui mi sarà dato vivere? allora tu capisci che questa visione delle cose deve essere ricorretta ogni anno. Bisogna che tu ti possa ridire ogni anno qual è l'oggetto della mia speranza, qual è l'oggetto della mia attesa, che cosa io veramente sto attendendo. Se posso fare un bilancio degli anni passati, del tempo trascorso, che cos'è che mi ha portato fino alla soglia di questo momento in cui sono chiamato a considerare di nuovo ulteriormente che un figlio ci è stato dato. Consigliere ammirabile, Dio potente, Signore per sempre, che cosa deve cambiare nel mio cuore? Vedete, Gesù ai discepoli, in questo Vangelo di Luca, verso la fine della predicazione, prima che accadessero le cose terribili della sua passione e morte, Gesù dice: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e l'attesa di ciò che deve venire. Secondo voi, che cosa sta descrivendo Gesù in questo momento? Paganamente noi diremmo, sta descrivendo la fine del mondo che ci fa tanta paura. Ma dimmi un po', ma tu riusciresti a convertirti, a cambiare vita a partire da questa visione delle cose, cioè della venuta del giorno del Signore come qualcosa che fa paura, che ti mette angoscia? Ma questa angoscia di popoli in ansia come i frutti del mare, che per il fragore del mare dei suoi frutti, non saranno piuttosto quelli che di fronte alla venuta del Verbo non sanno come orientarsi? Non saranno piuttosto quelli che si sentono a disagio nell'interpretare le vie di Dio e che ogni giorno tentano di riprodurre, riprogrammare una vita che è diventata un teatro di cose inutili? Non saranno questi gli uomini disorientati che vivranno male questa attesa e male il giorno in cui il Figlio di Dio ritornerà? Allora, se così fosse, tu capiresti una cosa, che questo è un luogo, è un cammino, una via dentro la quale tu hai degli strumenti e delle logiche e un linguaggio per aspettare, che hai un linguaggio per condividere, che hai la possibilità di dire con il tuo compagno, con il tuo fratello: stiamo aspettando che il Vendicatore verrà a toglierci definitivamente questo dolore che portiamo dentro, che è smarrimento, causa di smarrimento per i pagani, e per noi è una pena grande, accesa fin dalle origini del mondo, e che per tutta l'esistenza, per tutta la storia, percorre il tempo nell'attesa che Dio venga a vendicarci. Questa pena legata alla sofferenza, alla morte, all'esperienza della solitudine, dell'abbandono da parte degli altri, della incomprensione che viviamo da parte degli altri, questa voragine che non riesce neanche i nostri tentativi di cercare affetto a destra e a manca, o comprensione o qualche altra cosa, riescono a colmare. Allora vedi che questo oggetto della tua speranza non è più una cosa qualsiasi, non è più un momento di pace e di serenità, non è più qualcosa che ti pacifica l'animo, ma è qualcuno che ti viene incontro, che mostra di conoscerti da sempre, di avere passione per te, di volerti recuperare, rialzare da una situazione che tu non reggi più, che il mondo non regge più. Solo con questa categoria noi possiamo ricordarci chi siamo agli occhi di Dio. Solo attraverso queste categorie noi possiamo tornare a comprendere chi è Dio per noi e qual è il volto di questo suo Figlio. Fuori di questa consapevolezza noi viviamo smarriti, camminiamo qua e là senza conoscere veramente qual è la speranza che Dio ha posto nel nostro cuore. Diceva, concludeva questo Vangelo dicendo: vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Allora potremmo tradurre così: vegliate e pregate per intravedere dentro questa storia di contraddizioni i tratti del volto del Figlio di Dio. Sai qual è il premio? Che i tratti del volto del Figlio di Dio, quando li vedrai, se lo avrai atteso, saranno come i tuoi. Ti specchierai in Lui. Allora ti sentirai amato più di ogni aspettativa. Ti sentirai amato più di quanto avresti potuto immaginare. Questa sarà la tua pace per sempre. Questa sarà la tua vita eterna. Contemplare non più da straniero, ma faccia a faccia, con la stessa confidenza con la quale guardi il tuo volto nello specchio, con la quale guardi la tua storia conoscendo. Ti sentirai amato perché conosciuto, e conosciuto perché raggiunto da un amore che ti precede. Noi non abbiamo un'altra logica per pensare al compimento della nostra vita. Tutte le altre cascano davanti ai nostri occhi senza, non riescono a restare in piedi. Noi non abbiamo un altro linguaggio che ci dia speranza come questa parola. Allora entriamo volentieri in questo tempo, ascoltiamo le parole di questi giorni che la liturgia ci offrirà sempre, e di queste domeniche, per celebrare degnamente il Natale di nostro Signore Gesù Cristo.